dai 94,7 e 96,250 di Città del Capo Radio Metropolitana.
Sta per cominciare la trasmissione che vi parla di attualità e costume.
Cervello di scorta.
La trasmissione che vi salva la testa.
Benedetta, vuoi che ti dia una mano qui con la regia?
No, no, grazie Chiara, faccio da sola, sono assolutamente autonoma, poi al massimo inserisco il pilota automatico se dovessi aver bisogno.
La regia automatica?
Sì, sì, la regia automatica volevo dire. No, ma ce la faccio tra cursori, sto mixer è abbastanza semplice, poi sono autonomo ormai. Ben trovata Chiara, allora cervello di scorta, ben trovati i nostri ascoltatori, ma di che parliamo oggi?
Oggi parliamo di autonomia.
Cosa?
Parliamo di autonomia.
Autonomia?
Cos'è questa musica, scusa?
È una musica sull'autonomia.
Una musica sull'autonomia?
Sì.
Fammi sentire.
Scusa, hai detto che parlavamo di autonomia, a me è venuta in mente una musica di Enzo Favata, il suo viaggio in Sardegna, sai, una regione autonoma.
Eh sì, sei la solita regionalista.
Scusa, perché autonomia non vuol dire solo questo?
Ma autonomia secondo me vuol dire diverse cose, a mio modo di vedere, però come al solito io chiederei prima agli ascoltatori e poi chiederei a una voce autorevole. Allora, ascoltatori, cominciate a pensarci, che cosa vi dice la parola autonomia? Potete scrivercelo con un sms al 348-7649-289 oppure con una mail all'indirizzo diretta@radiocittadelcapo.it oppure chiamateci al numero di telefono 051-642-8081.
Io le idee un po' confuse, a questo punto chiederei aiuto al nostro Piero Santi.
Autonomia. Potestà di darsi un ordinamento giuridico, il pensare o l'agire senza condizionamenti esterni o l'essere in grado di provvedere da soli alle proprie necessità. Tendenza politica di estrema sinistra caratterizzata dal rifiuto radicale delle istituzioni tradizionali. Capacità dell'individuo di obbedire a una propria legge dettata dalla ragione, indipendentemente da impulsi interiori e da condizionamenti esteriori. Periodo di tempo in cui un macchinario, un impianto o un mezzo di trasporto sono in grado di funzionare con un rifornimento di energia.
Chiara, adesso mi sento più tranquilla.
Quante cose!
Ho capito che cos'è.
Veramente un sacco di definizioni diverse dalla politica a questo e a quello, cioè l'autonomia è una cosa pazzesca, ce ne sono un sacco di definizioni, un sacco di significati.
Noi abbiamo, come al solito, provato anche a chiedere un po' in giro alle persone se in questo caso si sentono autonome. Siamo andati in giro per il centro della città per comodità e così abbiamo rivolto questa domanda alle persone incontrate casualmente. Devo dire che mi hanno risposto più le donne che gli uomini, anzi le donne mi rispondevano molto tranquillamente, gli uomini sono dovuta andare a cercarli perché insomma mi hanno dato diversi no.
Ah sì?
Eh sì.
Ma scusa, ma autonomi da chi e da cosa?
Andiamo a sentirlo.
Sì, direi di sì. Da che cosa? Dalle convenzioni, spero, in parte. Nel senso che posso decidere quello che fare della mia vita, in parte. perché purtroppo non siamo mai completamente autonomi, temo. Abbiamo delle convenzioni sociali rispetto di certi vincoli che purtroppo ci sono imposti, anche se proviamo a deluderli.
Una cosa da cui ti piacerebbe essere autonoma e non ci sei ancora riuscita?
Nella vita lavorativa essere autonoma da, ovviamente, dall'imposizione di dipendenza, e spero di riuscirci col mio studio, ma credo sia difficile un po' per tutti, perché c'è sempre chi è più in alto di noi.
Lei è una persona autonoma?
Sì.
In che cosa si sente autonoma?
In tutto.
C'è qualcosa invece che ha faticato, qualcosa di cui ha faticato a diventare autonoma?
No, niente.
Mi fa un esempio in cosa è autonoma?
Mi sento sicura di me stessa, quindi non ho bisogno, non mi sento dei problemi per ora, per ora.
Quindi una sicurezza interiore anche?
Una tranquillità interiore.
Ti senti autonoma?
Sì, cioè mi sento autonoma, nel senso che comunque faccio le mie scelte, sono abbastanza indipendente, in questo senso, cioè intesa autonoma.
E da che cosa invece ancora non ti senti autonoma, se c'è qualcosa?
Non saprei, cioè nel senso che bene o male mi sento autonoma, ma vabbè, dal punto di vista non solamente economico, però anche dal punto di vista del pensiero, quindi comunque mi sento libera di poter pensare, fare determinate scelte. Forse un po' di autonomia mi manca, ma questo è normale nella vita di coppia, cioè nel senso, cioè, lì bisogna effettivamente mediare, e di conseguenza l'autonomia ogni tanto la bisogna anche un po' staccare e vedere anche l'autonomia dell'altro, quindi in quel senso lì sì.
Porta. Scusa se son venuto qui questa sera, da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancora bisogno di te.
Ti piace, Chiara?
Solo credevo di volare, invece non volo, come ci diceva la ragazza per strada. L'autonomia nella vita di coppia, che fatica, che fatica.
Questo però, che sicurezza nelle risposte.
Trovi?
Sì, mi è sembrato di sì, almeno l'impressione che mi si voleva dare era chiaramente quella, anche con magari risposte più brevi, quasi monosillabiche. Ci sono però anche altri generi di autonomi in giro per la città, ci sono stati e ci sono tuttora persone che si sentono autonome forse anche in altri sensi.
Eh sì, ci sono stati, dici bene, adesso è un momento in cui si ricordano epopee politiche passate, se così possiamo dire. Si parla tanto di 77 e ci sono stati anche dei personaggi che sono stati qui a Bologna, che sono stati accolti in maniera diversa dalla città.
Sì, noi abbiamo chiesto, in particolare abbiamo cercato di individuare un autonomo per eccellenza, quello che ci sembrava un autonomo per eccellenza, e siamo andati un po' a tormentarlo, a fargli qualche domanda.
Con che risultato? Di tormentarlo o di esserne tormentati?
Ma tutte e due forse.
Bene, la nostra Benedetta Aledda ha intervistato Oreste Scalzone.
Come sapete, Oreste Scalzone è da circa un mese direi in Italia, perché i giudici della prima corte d'assise di Milano hanno dichiarato di non dover procedere nei suoi confronti perché è stata per intervenuta, così si dice, prescrizione dei reati di partecipazione, associazione e sovversione sovversiva, banda armata e rapine, per i quali Scalzone era stato condannato a 16 anni. Lui, anziché farsi 16 anni di galera, se n'è andato 26 anni in esilio. Pare che sia andato in esilio grazie all'aiuto di una celebre di un celebre attore dal nome francese.
Ah sì, allora...
o francesizzante, insomma, qualcosa del genere. Insomma, Scalzone, lo sapete, nel 69 è stato uno dei fondatori di Potere Operaio, poi è stato uno dei punti di riferimento dell'area dell'autonomia, e noi proprio a lui abbiamo chiesto se oggi si sente, se oggi si sente autonomo.
Da che cosa sono autonomo o da che cosa vorrei essere autonomo?
Tutte e due.
Beh, sono autonomo, per esempio, francamente, da quest'idea bizzarra che si è diffusa che non si può vivere senza essere deputati. E poi, questo era nel passaggio da extraparlamentari a parlamentari, poi ultimamente si è diffusa che non si può vivere senza essere ministri. E poi succede che alcuni sono ministri, ma siccome sono compagni, fanno le manifestazioni contro se stessi, provocando il fatto che incalliti umoristi a senso unico anti-berlusconiano, che sembrava diventato un po' troppo facile, non hanno potuto resistere all'idea di fare dell'umorismo. E devo dire che anche io sono un po' perplesso. Farei una campagna per dire, in fondo, se uno ha pensato per un momento, gliela perdoniamo, che ci siano governi amici, mentre in fondo, come si diceva, se il padrone piange l'operaio ride, insomma, l'autonomia anche solo di classe prevede che se sei autonomo, sei per autonomia, vuol dire autogoverno, quindi i governi per definizione li puoi tollerare, possono far parte di un modesto arrangiamento con la realtà, ma non ti ci puoi riconoscere, se no che autonomo sei? Sei governativo. Uno però viene preso da una cosa che c'è il meno peggio, e dice c'è un governo che sarà amico, poi ci partecipa, poi dice questo qua, figuratevi, il capitale, la cosa, il Vangelo, qui ci stanno 272 pagine, qua c'è una risposta a tutto, poi ognuno lo interpreta come gli pare, e uno scopre che insomma alla fine se non è zuppa è pan bagnato e compagnia. Benissimo, io mica faccio quello che dico, lo dovevi sapere da prima. No, benissimo, tu lo scopri. Dico, uno si può dimettere. Questo lo diranno pure un certo Fassino, i fascisti, ma insomma, se piove, non è che perché un fascista o un liberale dice che piove, noi dobbiamo farci conoscere da tutti dicendo che c'è il sole. Ecco. Una volta in un dibattito D'Alema diceva, qui Scalzone, all'Istituto Culturale Italiano, una comune di Parigi, io mi contenterei di un paese normale. Appunto, in un paese normale uno che ha un problema etico si può dimettere da ministro, e io glielo consiglierei, perché se no ci facciamo conoscere da tutti.
Alle prese con una verde milonga, il musicista si diverte, si estenua, e mi avrai verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare. Ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Più di quanto apparisse. La sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera. Descansate, niño, que continúe yo. Yo sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare. Thank you.
contrario di autonomo, della parola autonomo?
Eteronomo. I professori di greco, che sono una razza dannata, però, direbbero che è eteronomo.
È un po' teorico, eh?
È un po' teorico, ma il contrario di omosessuale è eterosessuale, sarà teorico. Il contrario, poi non è vero. Il contrario dell'autonomia, dicevi?
Sì.
Ma guarda, un tipo, intanto io vorrei precisare, ci facciamo seri, ci facciamo seri. Non va confusa l'autonomia con la spontaneità. La spontaneità può essere tutto. Quello Lenin diceva, la classe operaia è spontaneamente tradeunionista, ma nemmeno. Può anche essere fascista. Se si prende come operaio, questo è il mio orizzonte, bisogna fare una società di tutti operai, è terribile, no? Vuol dire, infatti il partito nazista non è che non si chiama, io sono operaista di origine anche, però il partito nazista si chiamava Partito Operaio Nazionalsocialista, cioè la lotta operaia contro il lavoro, direbbe un certo Mario Tronti, ma anche un certo Toninelli, eccetera, vuol dire odio del proletario, dell'operaio contro la sua condizione di merda, non io l'operaio è bello, anzi fate tutti come me, tutti in tuta, quello è proprio l'operaio, la tensione è che nega la sua condizione. Parliamo in termini semplici dei ricchi e dei poveri. E se uno è povero non è che gli verrà mai in mente di proporre che l'eguaglianza è che tutti devono diventare poveri, o che bisogna eliminare i ricchi così sono tutti poveri. Penserà che bisogna eliminare i poveri, che è una condizione infelice. Poi bisogna anche eliminare i ricchi, che è un'altra condizione infelice, perché la libertà di uno, come obiettava Bakunin, che è sta storia che la sfera della libertà di uno finisce dove comincia quella dell'altro, è una stronzata. La libertà dell'uno, per così dire, è reciprocamente costitutiva con quella dell'altro, è un'idea più ricca. Quindi dico, senza prendere tutti i passaggi e tutti i fili, autonomia non è spontanea, e forse, per parafrasare Brecht, che lo diceva di una cosa molto più semplice, no? La cosa più facile a dire e più difficile a fare è costruire la società senza classi. Società senza classi è un'espressione un po' retorica, ma l'autonomia delle genti.
E le risate che sentivate in sottofondo erano quelle del pubblico di Oreste Scalzone alla VAG 61 qualche sabato fa, che mi ha concesso un'intervista, ma mi ha obbligato, scusate questo momento di protagonismo, mi ha obbligato a farla sul suo palco davanti al suo pubblico.
Sei timida, ti ha chiesto?
E io sì, sono molto molto timida. Un'altra, l'ultima domanda che gli ho fatto e che vi vorremmo far ascoltare in questo cervello di scorta tutto dedicato all'autonomia è questa: se c'è differenza secondo lui tra autonomia e autodisciplina.
È una buona questione, perché io credo che siamo arrivati al punto in cui Rosa Luxemburg diceva socialismo barbarie. Per noi di comunismo subito, nel senso di comunismo un movimento reale che è già cominciato, che è un asintoto, che non può essere né morto né nato, perché che nasce l'energia e c'ha una carta d'identità in un posto e in un altro no, e per noi diciamo socialismo barbarie era un po' modesto, perché poi andare a scegliere come tra Scilla e Cariddi eccetera, ma noi dicevamo comunismo contro il socialismo del capitale, il capitalismo di Stato, no, dicevamo, lo diciamo. Autonomia, appunto, significa autogoverno, e l'autogoverno non può che essere che si autogenera, perché uno non può dire autonomizzami tu, ti autonomizzo io. Ecco, l'autonomia è una cosa difficilissima, non è spontanea, è una conquista. È molto più facile affidarsi a un duce, a uno, che non la costruzione dell'autonomia. Personalmente sono convinto che l'autodisciplina ne fa parte. Si può anche dire che predico bene e razzolo male, ma io sono non autodisciplinato in fondo sul discorso, ma adesso c'ho un nuovo eroe per qualche giorno, che è il vecchio Monicelli, che l'ho sentito intervistato in televisione a 90 anni e dice: vabbè, ma i critici sono terribili, tu fai un film e pensi che è il film della tua vita, e loro dicono: quello sì che era un capolavoro, peccato quei 5 minuti in più se li tagliavi. E io gli dico: ma che te fanno 5 minuti, che devi prendere l'aereo? Geniale Monicelli. Quindi io è vero che non ho autodisciplina a volte sul discorso, anche se per esempio bisognerebbe vedere, se dovessimo, tanto per fare un esempio, andare ad attaccare una banca, c'è qualcuno qui che può dire che siamo andati assieme ad attaccare una banca e io continuavo a parlare all'infinito? C'è qualcuno? Ma se stiamo a cena non è che succede una catastrofe se parlo, soprattutto perché di solito poi non ti ascoltano perché stanno parlando del vino e suonano i telefonini ed è una zuffa infinita, come dicevamo. L'autodisciplina sì, io penso che, anche se può sembrare mica faccio il mazziniano, i doveri, è costitutivo di una capacità autonoma vera l'autolimitazione di questa autonomia, perché l'autonomia assoluta vuol dire che ci sono 6 miliardi che dicono: io sono l'unico. Certo che ognuno è singolare ed unico e irripetibile, ma o fa parte o la sua, appunto, non è le sfere che si limitano, o la libertà dell'uno si nutre di quella dell'altro. L'autonomia vuol dire possibilità di coesistenza, quindi di relativizzazione. Questo rende possibile una comune autonomia. Se no sono dei conati di assoluto, è come se ognuno dice: patria mia o Dio mio, ognuno nella sua lingua, per ciò stesso io soprattutto, se tutti lo dicono in simultanea è lo scannatoio generalizzato. La mia memoria è quella giusta, è la guerra civile totale generalizzata. Quindi l'autonomia implica necessariamente una capacità di autolimitazione, di riflessività, ne sono convinto.
E vi ricordiamo che potete riascoltare questa intervista sul nostro sito, nell'home page, nella sezione centrale, il nostro sito www.radiocittadelcapo.it.
Sai, Benedetta, sono stata colpita prima dall'intervista quando Scalzone diceva: poveri ricchi che non sono autonomi, no? In realtà allora mi sono venuti in mente i lavoratori autonomi che effettivamente, poveracci, se la passano molto male, almeno a Bologna, stando alle ultime dichiarazioni dei redditi, i dati diffusi dall'Agenzia delle Entrate, 16.000 euro l'anno la media, pensa che i gioiellieri stanno sui 14.000 euro l'anno e i poveri pellicciai a stento arrivano ai 12.000.
Dopo questa riflessione, Chiara, io ti propongo di ritornare in giro per la città a sentire cosa dicono le persone e se gli si chiede se sono autonome.
Sentiamo.
Sì.
In che cosa?
Come?
In che cosa? Mi fa un esempio di una cosa in cui si sente autonoma?
Io mi so programmare e fare quello che fa di solito una donna in casa, fa su tutto quello che c'è da fare.
È stato difficile diventare una persona autonoma?
Beh, difficile, magari sa, quando uno si sposa specialmente, se non è abituato a fare, ma poi lo diventa.
Perché? Perché vivere con un'altra persona rovina un po' la propria autonomia?
No, specialmente bisogna vedere chi sposa, chi è questa persona. Io ho una persona eccezionale, perciò non posso lamentarmi di niente.
Sì.
In che cosa? Mi può fare un esempio?
Poi in tutto, sono autonomo, ho un lavoro, ho una famiglia, ci manteniamo, stiamo bene, quindi non ho dei problemi.
È stato difficile raggiungere questa autonomia? Per esempio rispetto a quando ero ragazzina?
Sicuramente dei sacrifici bisogna farli, perché non è che nasce tutto, ti viene tutto già dato, quindi dei sacrifici li devi fare, quindi purtroppo la vita è così e bisogna lavorare per poter campare, quindi non...
C'è qualcosa in cui ancora non si sente autonomo e che le piacerebbe raggiungere una certa autonomia?
Sì, non poter più lavorare. Quello sì, avere un'autonomia da non poter più da non dover più lavorare, non dover più lavorare. Quindi avere un'autonomia da dire la mattina mi voglio alzare a mezzogiorno, mi alzo a mezzogiorno, invece che alzarmi alle 6, alle 7 di mattina.
Ti posso chiedere che lavoro fa?
C'ho un circolo, lavoro dentro un circolo che è mio e quindi...
Gli orari sono duri?
Abbastanza, sì, parecchio duri perché chiaramente con la clientela si apre presto e si chiude molto tardi la sera, quindi...
Sono libero professionista e sono autonomo in tutto.
E com'è la vita da autonomo da questo punto di vista?
A me va bene così, non mi cambia niente, cioè non so essere legato.
Naturalmente l'ha scelta lei.
È una mia scelta.
E c'è qualche altro aspetto della vita in cui non si sente autonomo e vorrebbe esserlo?
No, assolutamente no.
Quindi lei è padrone della sua vita in tutto?
In tutto e per tutto. Ho 42 anni e penso di essere autonomo in tutto e per tutto da 25 anni a questa parte.
Ci sono delle persone della sua età, suoi amici, conoscenti che invece le sembra non siano ancora autonomi?
Guarda, non me ne può fregare di meno, cioè proprio assolutamente, io penso alla mia vita.
Che sicurezza?
Eh sì, io a me non interessa niente degli altri, sono tranquillo così, quella. Ci sono arrivati al 348-7649-289-2 sms. Uno dice: al motto liberale la mia libertà finisce, eccetera. Rispondiamo: la mia libertà comincia esattamente e soltanto dove comincia la libertà di un altro. E poi un altro sms che dice: viva le scimmie sulla spalla. Evidentemente questo è un pensiero totalmente autonomo e avulso dalla condivisione con gli altri. Comunque ringraziamo anche chi ci ha mandato questo messaggio.
E come sempre seguiamo un altro filo nel corso di Cervello di Scorta, seguiamo un altro filo, un altro percorso semantico di autonomia.
Sì, esatto, ci siamo domandati cosa significa la parola autonomia per una persona che utilizza una carrozzina per muoversi, in questo caso da quando è nata. Quella che sentirete è la voce di Renata.
Per me autonomo significa essere indipendenti, poter fare da soli tutto ciò che si vuole, insomma.
Tu riesci a fare le cose da sola?
In parte, alcune cose sì, per cui, ad esempio, che ne so, riesco a uscire grazie ad una carrozzina elettrica, riesco a spostarmi grazie alla macchina, tutto adattata, però poi ci sono altre cose per cui ho bisogno di un aiuto umano, diciamo. No, oltre all'aiuto umano, ovviamente, un grande aiuto viene dato dagli ausili, come ho già detto, che mi permettono di essere appunto autonoma e quindi anche indipendente, come negli spostamenti e quindi lavoro, eccetera.
Queste cose sei riuscita, diciamo, ad acquisire nel corso degli anni, nel senso non è sempre stato così?
Assolutamente no, ovviamente anche tutto legato a tutta una serie di motivazioni, innanzitutto all'età, è logico che da ragazza non avevo la patente, eccetera, però magari anche all'evoluzione appunto degli ausili. Anni fa non c'erano tante cose, quindi questo anche l'evoluzione mi ha permesso di raggiungere una maggiore autonomia e indipendenza.
Per esempio, nell'acquisto della macchina, sei riuscita ad acquistare una macchina che aveva tutti gli oggetti, tutti gli strumenti adatti e funzionali per te, o pian piano hai dovuto fare anche delle spese aggiuntive per adattarla?
No, diciamo che l'ho acquistata nel 2001 già erano stati fatti passi avanti, per cui già esistevano delle macchine adattate, già esistevano dei modelli simili, per cui non sono stata appunto tra le prime, già c'era chi l'aveva fatto. E ovviamente col tempo si può evidenziare una evoluzione anche degli ausili, ad esempio adesso che sto vedendo per acquistarne un'altra, alcuni adattamenti sono molto più innovativi rispetto a quelli di 6-7 anni fa.
E la città riesce a viverla in maniera autonoma e fruibile?
Direi in buona parte sì, anche se ovviamente resta sempre il problema delle barriere architettoniche. A Bologna magari è meno evidente rispetto ad altre città d'Italia, però comunque anche a Bologna ci sono tantissime barriere architettoniche, per cui in parte riesco a usufruirne autonomamente, in parte ho bisogno di un aiuto per, che ne so, se c'è il gradino nel bar c'è bisogno di qualcuno che mi dia una mano per entrarci.
Renderti autonoma è stata una scelta immagino personale, comunque voluta da te. Hai avuto, hai incontrato delle resistenze a questo?
Beh, alcune resistenze sì, ovviamente da parte dei genitori, come per tutti gli altri genitori che tendono un po' a proteggere i propri figli, e questo è elevato, diciamo, all'ennesima potenza per i genitori con figli con disabilità, per cui anch'io rientro tra quelli, però sono sempre riuscita, quasi sempre riuscita ad ottenere ciò che volevo, magari autonomamente, ecco.
Un grazie e un saluto a Renata, la nostra Cristina che l'ha intervistata.
Il nostro terzo cervello di scorta.
Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare.
Scusate se torno sul tema dell'isola rispetto all'autonomia.
Cervello di scorta per oggi finisce qui, noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci ascoltato, grazie per averci mandato i vostri messaggi.
E se volete farlo durante la settimana ricordatevi che c'è sempre la mail cervellodiscorta@libero.it. Alla prossima settimana e buon ascolto.
Ciao.